Questa è la storia di un uomo che cade da un palazzo di 50 piani. Mano a mano che cadendo passa da un piano all'altro, il tizio per farsi coraggio si ripete. Fino a qui tutto bene. Fino a qui tutto bene. Fino a qui tutto bene. Il problema non è la caduta, ma l'atterraggio.
Buonasera ascoltatrici e ascoltatori, io sono Stefano Ruberto e questa è una nuova puntata di Uscita di Sicurezza. La trasmissione di Radio Popolare in collaborazione con la Camera del Lavoro di Milano. Come sempre potete ritrovare le nostre puntate precedenti sui podcast pubblicati sul sito di Radio Popolare, nella sezione trasmissioni e cercate Uscita di Sicurezza. Questo giovedì 10 aprile, è una nuova puntata dove vi proponiamo un viaggio nel mondo delle lavoratrici e dei lavoratori che svolgono una funzione preziosa nel ciclo della vita di tante persone. E parleremo di chi si prende cura dei nostri anziani, delle persone più fragili, che sono ricoverate a volte presso gli ospedali o strutture residenziali o altre strutture sanitarie. Non parliamo di infermieri e medici. Ecco, lo faremo attraverso le voci delle protagoniste che abbiamo incontrato nei giorni scorsi e cercheremo di capire la complessità del lavoro di ASA, di OSS, di chi appunto assiste in maniera attenta e professionale tante persone. Quali sono i rischi che esistono nello svolgere le diverse mansioni? Quale punto di osservazione anche da parte della medicina del lavoro? Quali strumenti di prevenzione? E come sempre i casi di tutela che nella nostra rubrica Difendi i tuoi diritti vengono raccontati da Laura Chiappani. Ecco, però prima di iniziare con il nostro racconto nel mondo delle ASA, delle OSS e dei pazienti che vengono da loro assistiti, ci spostiamo a Torino. Ecco, dicevo, andiamo a Torino perché vogliamo raccontare cosa è accaduto lunedì 31 marzo. Purtroppo è morto Francesco Procopio, un lavoratore esperto di un'azienda a Orbassano, nello specifico la Grintesis. È un lavoratore esperto e ci ha incuriosito, insomma, ci siamo subito attenzionati su questa vicenda perché l'atteggiamento dell'azienda è stato immediatamente un atteggiamento respingente, diciamo, rispetto alla ricostruzione di quanto accaduto. Ma per raccontare che cosa è avvenuto quel lunedì, andiamo subito a presentare il nostro ospite, che è Massimiliano Mosca, che è segretario della Filstem CGIL di Torino. Buonasera Massimiliano.
Sì, ciao, buonasera.
Ecco, grazie intanto per essere qui con noi. Dicevo, cosa, aiutaci a capire che cosa è accaduto e quali contorni ha questa vicenda, insomma.
Ma questa vicenda accade appunto lunedì, come hai anticipato tu poco fa, il 31 marzo. Questo lavoratore, che tra l'altro era anche un nostro RSU, un rappresentante sindacale, e nonché RLSSA, cioè rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, era al lavoro e si è recato in un'area che abbiamo capito poi successivamente cos'era, almeno abbiamo avuto qualche elemento in più di quello che all'inizio poteva sembrare apparire a seguito delle dichiarazioni anche dell'azienda. Si è recato in quest'area, che era un'area recintata, attraverso, c'è una recinzione di lamiera, questi ondulati di lamiera che si utilizzano, e coperta, e è entrato lì dentro ed è stato schiacciato da un armadio blindato del tipo di quelli che si usavano diversi anni fa nelle aziende, a mo' di cassaforte, per tenerci i soldi, le buste paga, sostanzialmente, prima, soprattutto prima che il pagamento avvenisse attraverso bonifico bancario. In una prima fase l'azienda chiese, ha richiesto, cioè, di spiegazioni, disse no, lì era un'area recintata, chiusa, nessuno poteva andarci, era sostanzialmente vietata all'accesso. E in parte sembrava che anche i lavoratori, probabilmente per timore, avessero questo tipo di opinioni, sostanzialmente. Dopodiché abbiamo scavato, abbiamo fatto un'assemblea e la paura è passata, e diversi lavoratori ci hanno invece detto che non era così. Non era così, nel senso che in realtà era un'area che in precedenza, probabilmente qualche mese fa, era un'area adibita un po' a magazzino, dove c'erano diverse cose all'interno, ma da un po' di tempo a questa parte invece quest'area non era più chiusa, intanto. Adibita a magazzino, intendo dire che era adibita a magazzino chiuso e non utilizzato. Certo. In realtà poi è stata riaperta e diversi lavoratori sono andati dentro a lavorare. Quindi noi abbiamo, a seguito di questa assemblea, fatto uno sciopero subito il giorno dopo con presidio, al quale hanno partecipato tutti i lavoratori dell'azienda, che aveva lo scopo, da un lato, di segnalare ovviamente in maniera chiara una situazione, ma anche di evitare che fosse infangata la memoria di questo lavoratore, perché in una prima fase quasi sembrava che lui fosse andato lì chissà per quale motivo. Invece, essendo lui non solo un RLSA, ma era anche responsabile della logistica, presumibilmente è andato lì per verificare, siccome dovevano spostare il materiale che c'era, verificare se all'interno di quegli armadi ci fosse qualcosa da buttare o meno. Questa è una supposizione che noi facciamo, e ovviamente saranno poi le indagini in corso a stabilire esattamente perché si trovasse lì. Sicuramente però non era un'area chiusa, non era vietato l'accesso, perché diversi lavoratori ci sono entrati, e quindi l'azienda in una prima fase ha dato questa versione.
Certo,
dopodiché,
quindi, ecco, l'intervento poi appunto della Filstem e del sindacato in generale, con un'assemblea, ha cercato di in qualche modo far emergere quelli che sono elementi preziosi nella ricostruzione degli infortuni, purtroppo anche quelli mortali. Quindi immagino che poi state, come dire, mettendo a disposizione anche di chi poi dovrà ricostruire tutte le responsabilità, ogni informazione chiaramente che è emersa e che in qualche modo ci stavi raccontando anche te.
Sì, noi ci siamo messi a disposizione, naturalmente. Tra l'altro domani ci sarà il funerale di Francesco, e noi abbiamo offerto tutta la nostra disponibilità alla famiglia, che naturalmente, anche lasciandola tranquilla, perché in un momento complicato, difficile, però siamo ovviamente al fianco della famiglia, anche eventualmente in azioni che dovessero essere portate avanti dal punto di vista legale.
Certo.
Quello che abbiamo voluto sottolineare, purtroppo abbiamo dovuto sottolineare per l'ennesima volta che un lavoratore muore in un posto di lavoro e non si sa perché, cioè non si sa perché nel senso che allora, tra l'altro la Green Tesis è un'azienda che tratta rifiuti speciali, quindi un'azienda che per sua natura stessa ha un coefficiente di rischio non basso, cioè
Certo.
un'attività abbastanza rischiosa naturalmente. E quindi la cultura della sicurezza, e noi sappiamo per certo che Francesco aveva questa cultura, cercava di far rispettare tutte le normative ed era una persona molto scrupolosa. Nonostante ciò, è morto schiacciato da un armadio. Anche una morte piuttosto, cioè, la morte sul lavoro non è mai bella, ma anche insomma,
Assurda,
la
insomma.
modalità
Sì.
assurda, non si comprende il perché. Quindi la rabbia che c'era in quel momento e che continua ad esserci in quell'azienda è sicuramente una rabbia più che giustificata e l'azienda dovrà assumersi le responsabilità del caso. Purtroppo però Francesco non c'è più.
Certo.
E
Questa è una
questo.
certezza purtroppo al momento amara. Ecco, la Green Tesis è un'azienda che ha lì uno stabilimento, ma che ha la sua, diciamo, mente a Segrate, qui da noi in
Esatto.
provincia di Milano, no? Ecco, ha anche altri
Sì,
stabilimenti, immagino, però ecco.
esatto. Sì, è così proprio.
Ecco, quindi è una
È così.
vicenda che in qualche modo continueremo a seguire come uscita di sicurezza perché, come dire, come tante altre che abbiamo raccontato, avrà la sua ricostruzione anche in fase processuale. Sarà importante capire le responsabilità, nella ricostruzione di quello che poi sarà in quella fase processuale accertato. Quindi, Massimiliano,
Esatto.
ti ringrazio per essere stato qui con noi e, come sempre, appunto, ci ripromettiamo di risentirci appena ci saranno aggiornamenti.
Grazie a te, grazie a voi.
Grazie, buona serata.
Altrettanto, ciao.
Ciao. Ecco, e allora noi adesso proseguiamo, ma ecco, prima di proseguire con il nostro viaggio, nel mondo delle ASA, delle OS, intanto un brano.
Sforzo di viaggiare più lentamente e nunca scappo e devo correre più di prima, perché sta società è malata di per velocità, tutti in fuga dall'impegno precedente, e piove tutto e non fa se manca niente, poi tutti a correre presso un'altra attività. È il movimento lento che cerco, ma che non trovo mai, violentemente lotto contro il tempo, tiranno dei miei guai. Voglio la libertà di regolare l'andatura, secondare il ritmo che mi batte dentro, come una vela che scivola nel vento. Vorrei solcare i sette mari all'avventura, ma me so arrivate 20 mail, me squilla il cellulare, c'ho l'identità virtuale che reclama dei campai, un gioco incastro micidiale, non se può scappare, produrre, consumare e poi ricominciare. Thank you. vivere la vita in uno spazio-tempo sano che comincia proprio adesso, proprio qua. Perché la vita è mozzico, tocca affilarsi i denti, assaporarla con tutti quanti i sensi. E il godimento finisce sempre prima se ci pensi, perciò afferra tutti i momenti. È il movimento lento che cerco, ma che non trovo mai. Violentemente lotto contro il tempo, tirando dei miei guai. È il movimento lento che cerco e che non dura mai. Quando rallento mi godo un tempo lento che poi svanisce in un momento, sai.
Movimento lento, sì, i movimenti, quelli ripetuti e a volte anche pesanti, che durante la giornata lavorativa compiono le ASA, le OSS, cioè ASA, l'acronimo delle assistenti sociosanitari, socioassistenziali, anzi, e gli OSS, gli operatori socioassistenziali, e questi sono poi le lavoratrici, i lavoratori che abbiamo incontrato in questi giorni, proprio per cercare di capire la complessità di questo mondo. E che cosa, che fatiche anche quotidianamente sostengono. Ma intanto, prima ancora di addentrarci in questo, su questi temi, proviamo anche a capire in qualche modo perché si sceglie, come si arriva a fare questo, questo lavoro.
Ciao, sono Cristina, lavoro da 25 anni in una struttura per disabili gravi. Ho scelto questo lavoro, l'ho scelto per tanti motivi, per aiutare gli altri. Prima facevo da modellista, stilista di moda, ho fatto quel lavoro per 13 anni e poi ho deciso, insomma, di fare un po' l'ultima ruota del carro nell'assistenza. E insomma, continua a piacermi questo lavoro, lo faccio ancora col cuore, insomma, tutto il mio impegno.
Questa era Cristina, ma passiamo subito a un'altra lavoratrice, Candy, che ci dice appunto come è arrivata a formarsi per fare il suo lavoro.
Sono operatrice sociosanitaria e il mio lavoro è essere le persone malate, le persone fragili nella loro quotidianità. Io lavoro dal 2008 nel settore. Vabbè, io nel passato ho fatto anche altri tipi di lavoro, sì, ho fatto l'operaia, poi dopo ho fatto il corso e nel passato tramite la CISL di Milano, in cui c'era un'associazione, si chiamava, se non mi sbaglio, Aiuto alla Famiglia. Lì andavo a fare veramente dei documenti. Sì. Poi ho scoperto che loro stavano organizzando dei corsi. All'epoca c'erano tre tipi di corsi: il catering, il visitor e questo qua. C'era anche un percorso di un mese, poi si faceva il test, sceglievano 19 ragazzi e io sono stata scelta all'epoca tra questi 19. Attualmente sto lavorando in una RSD in cui all'interno c'è anche l'hospice, in cui accompagniamo le persone in case terminali, quindi fine vita. Ho anche queste esperienze. Allora, è un lavoro che può essere gratificante, perché l'host comunque è quella figura che possiamo dire l'interlocutore delle persone fragili. Comunque parliamo di anziani, di disabili, di persone con malattie croniche e anche giovani, a volte molto giovani, persone in case terminali, persone in delle condizioni di fragilità, quindi contribuire al loro benessere dà soddisfazione. Purtroppo è un lavoro che attualmente non è così valorizzato come dovrebbe essere. A volte provi anche l'indifferenza, l'ostilità, come dici tu, invisibile, ma tutto questo rientra nell'ambito organizzativo del lavoro, del tema. Parenti ci sono quelli che sanno apprezzare ciò che facciamo, ma come sappiamo tutti, l'unanimità non esiste, la perfezione non è di questo mondo. Ci sono anche dei parenti che veramente queste cose qui non lo vedono e in continuo chiedere di più. e a volte anche sono aggressivi verbalmente nei nostri confronti, insulti, roba del genere, perché comunque loro vedono soltanto che pagano, l'altra parte non sanno come si fa, cosa succede. Comunque diciamo che questo lavoro, comunque per farlo devi avere una grande forza fisica. Comunque parliamo di sollevare delle persone, dei pesi, e lunghe giornate, in piedi, devi avere anche una capacità emotiva, devi avere empatia, devi avere la sensibilità, la capacità di lavorare in un gruppo e anche di assorbire tipo quell'atto lì che ti dicevo, che purtroppo fa parte del lavoro. Nell'ambito organizzativo dovrebbero comprendere di più questa figura, ascoltarlo di più, perché uno di questi... Le nostre difficoltà è anche questo, a dover sopportare i cambiamenti in continuo del sistema organizzativo. L'aspetto psicologico, il livello di stress è molto elevato in quel settore, e la fatica fisica, giornate in piedi, spostare persone che hanno delle difficoltà motorie, di ambulazioni, siamo anche esposti a dei rischi, i rischi biologici, i rischi chimici, esposizione alle sostanze chimiche, a volte non funzionano i presidi, possono stare lì un mese o due mesi che la lavapadella non funziona e dobbiamo fare queste cose qua manualmente. Certo. Tutto l'insieme a lungo andare può portare a un burnout, sempre il nervosismo, l'indifferenza. Sì, della paga e busta paga sono quelle che sono. Secondo me, rispetto a quello che facciamo, veramente dovrebbero riconsiderare questo lato qua, la paga. Sì, tutte le giornate non sono uguali, ci sono delle giornate in cui la squadra è una squadra che riesce comunque a diffondere tranquillità, c'è un clima di lavoro vivibile, ma ci sono delle giornate in cui veramente sono lunghe perché il clima di lavoro è cattivo, non c'è collaborazione, c'è conflitto intellettuale o anche delle professioni alta che c'è lì all'interno, perché comunque non c'è solo, ci sono tante figure, ci sono gli infermieri, ci sono i fisioterapisti, ci sono gli educatori, ci sono i medici, eccetera, eccetera. Ci sono delle giornate veramente molto pesanti psicologicamente, anche fisicamente.
Quindi stiamo parlando di ASA, di OSA, abbiamo iniziato a sentire i primi racconti delle lavoratrici, Cristina, Candy, che ci hanno iniziato a condurre insieme a loro. Ecco, intanto Patrizia ci scrive: 26 anni di in RSA, molta fatica e poco riconosciuta, dal tessile alla RSA, qualificazione ASA e successivamente OS. Ciao Patrizia, grazie per averci scritto. Anche Luca poi ci ricorda che intanto la sequela di casi di infortuni mortali negli ultimi 15 giorni non si interrompe, e lui giustamente suggerisce, prima di dare notizie che magari hanno, diciamo, dinamiche poco chiare, è bene prima approfondire. Lui dice: forse solo il processo definisce quanto accaduto, e quindi è importante proporre gli esiti di quanto appunto accade nei luoghi di lavoro in occasione di infortuni mortali. Ecco, però noi intanto proseguiamo nel nostro racconto, perché ci facciamo accompagnare nella giornata lavorativa di una ASA invece, e questa questo è il caso di Miriam, e sentiamo il suo racconto.
Io sono un'ausiliaria socio-assistenziale.
Ho una scuola dell'obbligo come titolo di studio, ho avuto varie esperienze lavorative e poi nella necessità di riconvertirmi comunque ormai alla soglia dei, diciamo, quasi 40 anni, ho fatto un corso professionale per conseguire l'attestato ASA, allora gratuito perché c'era il Fondo Sociale Europeo che copriva i costi del corso. Allora, nella pratica quello che faccio da più di 20 anni è alzarmi la mattina molto presto se ho il turno del mattino, altrimenti posso lavorare anche il pomeriggio, fare anche il turno notturno, andare in una residenza sanitaria dove vi sono 37 persone con disabilità cognitiva, quindi mentale, relazionale, e che hanno anche delle disabilità motorie, ossia sono su una carrozzina, e occuparmi della loro igiene, del loro accudimento nel vero senso della parola, di imboccarli, di fare sorveglianza, di portarli dal loro letto all'ausilio, alla barella doccia o alla comoda su cui faranno la doccia, poi di vestirli, di metterli su una carrozzina, di portarli nel salone principale, di dare loro la colazione o il pranzo, di stare attenti che deglutiscano bene, di segnalare agli infermieri tutte le cose che ho osservato che non vanno, sia sulla cute, sulla pelle, sia per la deglutizione, se eventuali altri problemi, respirazione, eccetera, di relazionarmi con loro, quindi di parlare con loro, perché esprimono anche degli interessi, dicono anche delle cose, ci sono vari livelli di gravità del ritardo cognitivo, però tendenzialmente abbiamo un buon numero di persone che esprimono comunque anche un loro parere, un loro desiderio, di relazionarmi con loro, di cercare di contenere con la relazione e magari schivando le eventuali sberle, calci, pugni, cose di questo genere, poi di rifare i loro letti, sistemare un attimo il bagno, di mettere a posto la loro biancheria, dopo che hanno pranzato di rimetterli a letto, rifare loro l'igiene, raccogliere tutte le osservazioni, le segnalazioni e fare la consegna con l'infermiere. È un lavoro che credo sia abbastanza complesso per la mia esperienza di più di 20 anni, perché ti vengono richieste delle doti, delle capacità relazionali, innanzitutto una capacità di ascolto, una capacità di relazione con persone che hanno una loro complessità, anche di comportamenti, cioè non sono tutti comportamenti simili, non sono tutte reazioni simili, di comprensione anche del loro vissuto familiare, cioè sono persone che risiedono in un ambiente, sono staccate dalla famiglia, sono fuori dal nucleo familiare, quindi hanno anche un vissuto comunque rispetto al nucleo familiare, e nello stesso tempo un lavoro fisico, perché comunque quando sposto una persona da un letto a una barella doccia, una comoda o una carrozzina, questo mi richiede uno sforzo fisico non indifferente, devo saperlo fare bene, devo avere a disposizione degli ausili, ma nonostante questo faccio anche molta fatica, e man mano che vanno avanti gli anni me ne rendo conto quanto diventi sempre più pesante. E poi è un lavoro anche di prevenzione di agiti di tipo aggressivo, cioè autoaggressivi verso se stessi, chi si morde le mani, chi si graffia, eccetera, oppure aggressivi verso altri, perché comunque in una condizione di fragilità, di vulnerabilità, di allontanamento dalla famiglia, di non essere vicini alla famiglia, di comunque avere anche delle frustrazioni e magari una minor capacità rispetto ad altri di leggere quello che accade, vi possono essere, e vi sono molto spesso, reazioni aggressive verso altri utenti o verso gli operatori. Sicuramente ho visto da parte del datore di lavoro e dell'organizzazione del lavoro una maggior capacità di organizzarlo con procedure certe, e questo è positivo. Ho visto anche la volontà e anche l'investimento economico sulla dotazione, almeno dove lavoro io, di ausili che possano sollevare una parte del lavoro fisico, tipo il sollevatore soffitto, la dotazione di barelle docce. Nello stesso tempo però ho visto un incremento del carico di lavoro, cioè mi sono stati dati maggiori strumenti di lavoro, ma si è preteso da me sempre di più, anche per il deterioramento delle persone che sono lì fisse e stabili, invecchiano e quindi presentano ulteriori patologie, un aggravamento delle patologie che già hanno. Uno, perché invecchio, io invecchio, quindi in 20 anni sono invecchiata. Due, sono invecchiati i pazienti, sono diventati più rigidi. Tre, sono aumentati i pazienti che si devono spostare da un letto a una carrozzina o mettere a letto. Una volta camminavano da soli, magari adesso sono in carrozzina. E quindi è aumentato anche il carico di lavoro in modo non indifferente. Poi c'è tutta la questione della pandemia da Covid, che ha messo in evidenza tutto l'aspetto del rischio biologico, che avevamo sempre sottovalutato, molto focalizzati sulla relazione, sulla, sul lavoro fisico, ma del rischio biologico e quindi anche della necessità di dotarsi di strumenti di prevenzione, ma anche di formazione specifica sul rischio biologico. I colleghi sono cambiati nel tempo da quando sono entrata al Valar, molti per loro fortuna sono riusciti ad andare in pensione, qualcun altro, visto che sono cambiate le normative, fa fatica, vorrebbe andare in pensione e non ci riesce, quindi alcuni colleghi sono invecchiati e quindi anche loro sono un po' stanchi, a volte demotivati, hanno mal di schiena, hanno tutta una serie di problemi fisici anche. Sono entrati molti colleghi nuovi, che una volta avevamo comunque un ambiente di lavoro dove si riusciva a parlare di tante cose, dove comunque sentivi un telegiornale e riuscivi ad arrivare al lavoro e parlarne comunque, c'era anche uno scambio di opinioni, cioè c'era un clima bello, ma anche con contrasti, ma comunque un clima vivo. In questi ultimi tempi, forse perché siamo troppo presi a lavorare, ci sono scambi molto banali, c'è minor condivisione di tanti aspetti della propria vita. Siamo molto più focalizzati sul lavoro, viene a mancare molto l'aspetto della relazione umana tra colleghi. Ci sono ad esempio anche delle ricadute di frustrazione dove la fatica si scarica nell'aggressività verbale oppure non verbale ma manifesta col corpo verso l'altro collega, perché magari non sta al tuo ritmo o perché magari pensi che ti stia facendo ritardare il lavoro o che te lo stia rendendo più pesante. Nonostante ci si sia dotati di momenti anche di condivisione, cioè e momenti in cui la direzione ci chiama collettivamente ad esprimere quali sono i problemi, effettivamente non c'è né la capacità, né la volontà, né la predisposizione da parte degli operatori a essere sinceri con se stessi e con gli altri e nei confronti della direzione, per cui ci si sfoga molto spesso in momenti di aggressività non verbale o paraverbale o verbale coi colleghi.
Ecco, un mondo che sta iniziando ad assumere, insomma, la forma della complessità. Nelle parole prima di Cristina, di Candy e adesso di Miriam capiamo cosa significa, insomma, la pesantezza fisica, la pesantezza, lo stress psicologico nel tema della relazione con i pazienti, con i parenti dei pazienti, con i colleghi, insomma, una particolare funzione preziosa, ma che ha veramente tanti aspetti che espongono a particolari rischi queste lavoratrici. Quello principale chiaramente è quello della movimentazione manuale e quindi la pesantezza fisica, la esposizione a appunto il sovraccarico degli arti superiori principalmente, ma non solo. Ecco, ma la medicina del lavoro, quindi, che punto di osservazione, quali strumenti ha studiato e ha fornito ai datori di lavoro per, e non solo a loro, ma alle figure della prevenzione, per cercare di appunto agire quella che è la prevenzione e anche la valutazione di questi rischi. Ecco, abbiamo sentito chiaramente la voce di un medico del lavoro, il dottor Stefano Fontani, che è già stato nostro ospite a Uscita di Sicurezza, e lo ascoltiamo proprio per capire, per comprendere che cosa vuol dire poter valutare con quali strumenti e quale processo c'è stato nella medicina del lavoro per affrontare questo tema. Intanto ricordo agli ascoltatori e ascoltatrici che, come ha fatto Patrizia e come fa Luca, di scriverci se vogliono, e lo possono fare al 331-6214013 via SMS, WhatsApp, Telegram. Intanto sentiamo appunto la voce del dottor Stefano Fontani.
L'atteggiamento della medicina del lavoro rispetto a questi rischi è cambiato radicalmente a partire dagli anni 93-94 in avanti, con la legge 626 e immediatamente dopo, pochi anni, nel 2008, con il decreto legislativo 81, che è il testo unico sulla sicurezza e prevenzione del lavoro. Quindi questi rischi, finalmente, il rischio da movimentazione manuale, il rischio quindi osteoartromuscolare è stato normale. Non è che prima non si facesse nulla, però queste erano solamente delle linee guida che non avevano vigore, non avevano forza di legge. Oggi, anche mediante gli allegati che sono nel testo unico, ci sono dei sistemi matematici che si basano su algoritmi, che si basano chiaramente su conteggi che si possono fare in quasi tutte, non tutte le realtà. Quindi questi metodi, e ce ne sono diversi, e gli scienziati che si occupano di questo tema sono sempre, diciamo così, alla ricerca di raffinalizzare, massimizzare, diciamo, i singoli rischi, le singole capacità delle persone dal punto di vista appunto muscolare, osteomuscolare, e quindi sono sostanzialmente raccolti in linee guida che però hanno valore legislativo e che sostanzialmente che si chiamano sollevamento del carico, chiaramente, il traino e spinta di Carrelli e l'indice OCRA che si occupa di movimenti ripetitivi. Questi, diciamo così, sono i tre capisaldi principali. Poi nel tempo sono stati editati e messi a punto altre modalità di valutazione e di scansione rapida, diciamo così, del rischio, anche per non addetti ai lavori, e sto parlando di una cosa che si chiama Technical Report, che attraverso delle chiavi di lettura molto semplici, quindi alla portata di tutti i datori di lavoro, eventualmente anche lavoratori, RLS, persone non proprio anche addette a questo tema, sono in grado però di capire se il rischio sia presente o non è presente. Ad un certo momento cos'è successo? È successo che per coprire un comparto che era rimasto lontano da questo tipo di valutazioni, perché queste valutazioni si spendono bene sui cantieri edili, si spendono bene nelle fabbriche dove c'è una linea di montaggio, ma poco calzavano in un comparto, ripeto, fondamentale per la nostra vita, che è quello della sanità, quello dell'ospedalizzazione e delle lungodegenze e delle case di cura e delle residenze per anziani. La Clinica del Lavoro di Milano è stata in grado di elaborare un sistema che prende spunto dai sistemi che ho citato precedentemente, quindi l'indice di sollevamento, il traino e spinta dei carrelli, i movimenti ripetitivi, e li coniuga in un sistema chiamato MAPO. Per essere precisi, significa movimentazione assistita dei pazienti ospedalizzati. L'applicazione del MAPO non è semplice, perché si tratta di coniugare la tecnica con l'osservazione dell'attività, capirne bene i rischi e avere a che fare con il capitale umano che sta dentro questo reparto, perché di fatto questo MAPO si occupa di ergonomia, della dinamica del movimento. Il MAPO si costruisce giorno per giorno, è un sistema molto dinamico, per il semplice motivo che, cito un esempio, poiché si tratta per certi versi, al di là della conta di tutte quelle che sono le attrezzature, quindi i sollevatori, quindi le carrozzine, quindi i telini ad alto scorrimento, quindi che assolutamente servono per facilitare la vita sia dei pazienti in primis, degli ospiti, ma anche evidentemente degli operatori. La dinamicità sta nel fatto, per esempio, che siccome a seconda di quante persone sono residenti o sono ospitate in quel tipo di reparto, se anche quel giorno per causa di malattia uno o due persone addetti, gli operatori addetti mancano, il MAPO rischia drasticamente di non venire applicato. La persona non autosufficiente deve essere movimentata da due persone, e questo diciamo che viene giustificato in un'azione MAPO. Se quel giorno la persona è malata oppure arriva in ritardo oppure per una banalità, è evidente che tutta la giornata sarà chiaramente sbilanciata a sfavore del rimanente. Poi bisogna fare un'altra considerazione, e questa è di carattere squisitamente sanitario dell'operatore. Il MAPO, come anche gli altri sistemi che ho citato prima, l'indice di sollevamento in tutte le sue coniugazioni, si rivolgono a personale che ha un'idoneità piena, quindi ha un'idoneità lavorativa senza limitazioni, senza prescrizioni. Se io ho una persona in un gruppo di infermieri, di OTA, di OS, quindi operatori della sanità, che comincia a cui il medico competente per svariate ragioni indica che non possono essere adibiti a personale, a persone non autosufficienti, alla cura e alle attenzioni di personale non autosufficiente, succede che ho subito degli sbilanciamenti che il MAPO considera, però a patto che i tempi e i modi, come si dice, della prestazione e quindi dell'accudimento degli anziani o dei malati sia leggermente diverso. Ora, questo noi sappiamo che ciò nell'organizzazione, nella logistica del reparto, spesso e volentieri non può accadere. Se io inserisco ovviamente dei fattori e delle variabili colposamente, cioè non sono tanto esperto nella gestione del metodo e quindi mi sbaglio nel misurare la tale forza piuttosto che la tale incidenza del fenomeno, oppure peggio ancora, ne devo in soldoni, potrei dirti, lo devo far tornare questo metodo perché deve tenere presente molte variabili. Allora questi metodi forse posso giustificare il primo, ma non posso giustificare il secondo atteggiamento. Cioè, nel senso che il metodo va applicato in maniera neutra, in maniera onesta, in maniera trasparente. Chi è chiamato a validare la tale valutazione del rischio, come per esempio gli ex colleghi della TS o altri colleghi, evidentemente queste sottigliezze negative o positive le colgono subito. Allora, dove sta il quid della situazione? Questa persona l'ha applicato regolarmente, l'ha applicato come doveva, ha una cartina al tornasole, come potrebbero essere i certificati del medico competente di idoneità, che magari tantissimi sono con limitazioni. Quella, per esempio, è una spia, potrebbe essere una spia che i documenti ci sono, ma la realtà è ben diversa.
I documenti ci sono, ma la realtà è ben diversa. Ecco, ma poi quando la realtà è ben diversa accade che la prevenzione non c'è, le tutele magari con difficoltà vengono messe in campo, ma la tutela che poi mette in campo il patronato che assiste le lavoratrici, i lavoratori, le ASA, le OS che hanno subito poi i danni di una mancata prevenzione, una disorganizzazione, un'organizzazione che spreme troppo le lavoratrici presenti, ecco, e lì andiamo a capire attraverso il racconto all'interno della rubrica Difendi i tuoi diritti, attraverso le parole di Laura Chiappani, cosa poi accade in questa fase.
Nell'ambito della nostra attività di tutela ci capita di incontrare quotidianamente lavoratrici e lavoratori addetti alla cura della persona. Questo significa che ci capita appunto di assistere e di seguire percorsi di riconoscimento di malattie professionali per personale sia impiegato presso gli ospedali, ma anche e soprattutto personale impiegato nelle RSA. Quindi nei ricoveri, quindi più che altro che si occupano della cura della persona, di anziani, oppure in alcuni casi ci è capitato anche di assistere personale sanitario o parasanitario che si occupasse appunto di questo tipo di fragilità in situazioni molto più compromesse, parlo di pazienti totalmente allettati. Quello che riscontriamo è l'emergere sempre di più di patologie muscoloscheletriche. Diciamo che l'emersione è più evidente negli ultimi anni perché naturalmente allungandosi la vita lavorativa di ogni persona è chiaro che si sta al lavoro più da anziani e quindi gli acciacchi e le problematiche emergono in maniera più evidente rispetto a quello che poteva essere un 15 anni fa. Le patologie che tuteliamo, per cui avviamo un percorso di riconoscimento malattia professionale, sono essenzialmente le patologie legate all'arachide lombare, quindi anche discopatie lombari e nei casi più compromessi di vere e proprie ernie discali. E vediamo anche l'emergere di patologie della spalla, anche bilaterale tante volte, e anche la problematica relativa all'epicondilite, cioè ai gomiti. Quindi naturalmente si riscontra rispetto all'emergere di queste patologie un sovraccarico del tronco, nel senso cioè della parte superiore del corpo, proprio perché è quella che viene utilizzata per fare forza o fare leva, per o allettare le persone che comunque non hanno forza di autosorreggersi e quindi si scaricano totalmente addosso al personale, oppure al di là appunto dell'allettamento sono parti del corpo che vengono utilizzate appunto per effettuare l'igiene personale del paziente ammalato e tutto quello che concerne comunque la cura della persona, cioè vestirle, anche magari farle camminare, cioè sono persone che non essendo autosufficienti si appoggiano totalmente al personale che le accudisce. Quello che ci raccontano i lavoratori e le lavoratrici è che molto spesso ci sono anche i medici competenti che danno delle limitazioni o magari prescrivono l'uso di sollevatori, però ciò che viene lamentato è che molto spesso nel reparto c'è un sollevatore o comunque, anche se ce ne sono di più, sono comunque non sufficienti per soddisfare le richieste, e quindi molto spesso l'operatore sociosanitario per far veloce o anche per semplicemente rispondere all'esigenza del paziente agisce senza l'uso appunto del sollevatore o del macchinario che lo può aiutare. Notiamo che l'INAIL comunque ultimamente ha una sensibilità nel valutare queste situazioni e stiamo ottenendo comunque un numero discreto di riconoscimenti rispetto alle richieste, per cui vabbè, comunque noi non ci scoraggiamo, anche le respinte facciamo i ricorsi, però il settore sanitario relativo in genere alla cura della persona, un tema che comunque è tenuto in considerazione proprio perché soddisfa gran parte delle esigenze della popolazione.
E adesso riprendiamo il racconto di Miriam, perché lei, oltre a essere una ASA, una lavoratrice come Cristina e come Candy e come appunto Patrizia che ci ha scritto, svolge una funzione all'interno del suo luogo di lavoro di rappresentanza sindacale, e quindi è una rappresentante degli altri lavoratori per la funzione pubblica CGL, ma è anche RLS come anche Candy, che lo sta facendo da meno tempo rispetto a Miriam, e con Miriam abbiamo provato ad affrontare la complessità, anche l'aggiunta di questo ulteriore ruolo e di questo ulteriore lavoro di rappresentanza in questo contesto.
Con molta difficoltà, perché se viene meno comunque la volontà anche da parte dei colleghi, dei lavoratori, di parlare tra di noi, sinceramente c'è molta diffidenza, non nei confronti dell'organizzazione sindacale dell'RLS, ma nei confronti l'uno dell'altro, perché c'è un po' il timore che qualcuno vada a riferire a chi è gerarchicamente sopra alcune mancanze o alcune cose, o di non essere visto di buon occhio. Purtroppo questo è molto diffuso, per cui fare un lavoro di rappresentanza, fare rappresentanza significa avere una buona, significa doversi dotare di una buona capacità di farsi scivolare le cose addosso, di andare avanti comunque, di cogliere il meglio nella relazione con i propri colleghi, di cercare di convogliare tutte le minuscole, le piccole, grandi, minuscole lamentele individuali in qualcosa che abbia un senso collettivo e che sia rispondente a un bisogno collettivo. non è semplice, non è assolutamente semplice, anche perché comunque noi lavoriamo su turni e quindi molto spesso un collega non lo rivedi per giorni, oppure molto spesso dovevi dire una cosa a quel collega e non te lo trovi, diventa anche dispersivo e forse anche, come si può dire, farlo anche per se stessi, per un proprio orgoglio personale, per una propria dignità personale, oltre che per i colleghi. Perché penso che sia utile e perché penso che lo si debba fare e che se qualcuno non è in grado di esprimere nel modo dovuto il malessere o i problemi, ci deve essere comunque qualcuno che riesce a convogliare le lamentele che altrimenti si disperderebbero in qualcosa di utile e costruttivo. Che io allora, facendo sia la delegata sindacale che la rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, tra l'altro recentemente rieletta l'anno scorso, sono molto cresciuta come persona, ho imparato molto, è stata un'ottima occasione di apprendimento, non solo su normative, argomenti specifici che attengono la sicurezza sul lavoro, il contratto, eccetera, ma ho imparato moltissimo dal punto di vista della relazione con i colleghi, della capacità perlomeno del tentativo di farmi anche una fotografia delle persone che ho di fronte e anche tanto per quello che riguarda la relazione con la direzione, con la dirigenza, cioè mi dà anche soddisfazione sedermi ad un tavolo, vedermi le persone di fronte, cercare di pensare quali potrebbero essere le loro risposte alle mie domande o le domande che potrebbero fare, cioè entrare un po' nella loro testa. È una cosa che mi piace molto.
Ecco, poi non abbiamo ancora toccato, ma lo tocchiamo adesso con Miriam, il tema della retribuzione, cioè cosa vuol dire, qual è la retribuzione che viene riconosciuta e quindi implicitamente qual è il riconoscimento che viene attribuito ad ASA, OS, e quindi a Miriam, a Cristina, a Patrizia, a Candy.
Parliamo di paga oraria lorda per una media di 165 ore mensili dopo 21 anni. Tutti gli scatti di anzianità che sono 5 maturati, io arrivo a una paga oraria lorda di 9,30 euro lorda, poi togliamo i contributi, togliamo l'IRPEF, ok, togliamo tutto, gli addizionali, comunali, regionali.
Mentre un primo ingresso, diciamo?
Primo ingresso partirà dagli 8 lordi, 8 qualcosa lordi, come ASA, Non ho sotto mano le tabelle retributive, però siamo lì, 8 qualcosa lordi. Ognuno dei miei colleghi ha un altro lavoro, ok? Che sia con un privato, con un signore anziano da cui andare a fare il bagno, oppure che magari ha delle competenze di computer, fai consulenza su computer, oppure come me che ha un altro lavoro part time di 8 ore, se io dopo un full time di 38 ore settimanali ho un part time di 8 ore settimanali con un'altra cooperativa e mi occupo di assistenza domiciliare e malati psichiatrici. Quindi io lavoro 46 ore a settimana.
E proseguiamo con Antonio Bagnaschi della Segreteria Funzione Pubblica CGIL di Milano per capire quali sono i processi in atto in questo settore.
I sociosanitari lavorano spessissimo nelle case di riposo, negli ospedali, ovunque ci sia il tema della cura alla persona, dalla sanità al sociosanitario, gli OS sono i protagonisti di questo mondo. Se uno va a dare un'occhiata alle nostre strutture, in particolare quella del cura degli anziani, ci accorgiamo che gli OS sono la spina dorsale dell'assistenza. La verità è che rispetto ad altre figure professionali c'è un dibattito nazionale rispetto al fatto che mancano infermieri e medici. Degli OS si parla poco pochissimo. Quello che sta accadendo è il tentativo di caricare ancor più di lavoro e responsabilità l'OS, quello che una volta era l'ASA, e proporre una sorta di progressione professionale per diventare uno pseudo infermiere, quello che viene chiamato aiuto infermiere. Cioè si cerca di trasformare l'OS per far fronte alla carenza infermieristica. In realtà la nostra vera preoccupazione, infatti noi siamo contrari a questa evoluzione, è che tenteranno di sostituire gli infermieri con gli assistenti infermieri, quindi con degli OS che sono un po' più qualificati, e questa cosa significa sostanzialmente un abbassamento generale del costo del lavoro, cosa che ci riguarda tutti i giorni, perché nelle case di riposo ci sono operatori sociosanitari che non lavorano più di 3 anni con la stessa azienda, perché c'è un continuo ricambio, rimescolamento, cambiano i contratti nazionali di riferimento, tentano di comprimere i costi degli appalti, e nei passaggi d'appalto questa cosa insomma è sempre complicata, quindi una partita che tutti i giorni ci vede in prima linea tentare di difendere una figura professionale di cui si parla pochissimo. E noi come CGIL, in particolare sul pezzo della sanità, abbiamo anche messo in piedi un vero e proprio coordinamento nazionale, perché secondo noi è importante che gli OS, come dire, siano intanto che si riescano a fare delle proposte che partano da loro. Secondo noi questa cosa è fondamentale, e il tema vero che riguarda la sanità, il sociosanitario e quindi anche gli operatori sociosanitari, gli OSE e gli ASA, gli assistenti, è quello salariale. Cioè la cosa che veramente va rivendicata, perché ci sono delle lavoratrici e lavoratori fondamentali per la cura delle persone, fondamentali, che hanno degli stipendi che andrebbero decisamente incrementati. Questa cosa devo dire che ha tenuto banco anche nei rinnovi contrattuali, perché nel contratto ad esempio della cooperazione sociale, dove ce ne sono veramente tanti di OS, il contratto nazionale l'ultimo rinnovato paga contratto vuoto per pieno un 12% di aumento salariale. Ecco, ci piace di più, ci interessa di più quella leva rispetto ad un tentativo di caricare ancora più di lavoro e di responsabilità una figura professionale che è anche riconosciuta poco sul piano del salario. Guardate che nel dibattito pubblico nazionale, nella stampa mainstream, quando accendi la televisione o la radio, nel nostro caso, ti accorgi che l'emergenza di cui parlano tutti, giustamente, è l'emergenza medici, perché ce ne sono pochi e magari vanno a lavorare da un'altra parte, e gli infermieri, perché se ne laureano circa la metà di quello che è il fabbisogno annuo in Italia. Ecco, c'è anche il tema degli OS. Perché tutte queste difficoltà, le assenze, le carenze di personale, la difficoltà a reclutarne di nuovo, scarica su queste figure tanta parte delle fatiche che queste assenze producono, e questa cosa è inaccettabile.
E quindi siamo giunti al termine di questo giovedì, di questa puntata di Uscita di Sicurezza. Speriamo di aver contribuito con il nostro racconto di questo giovedì tramite Uscita di Sicurezza, e così aver fatto emergere in questa ora intanto un po' quello che è la complessità di questo lavoro e di cosa vivono, quali sono le condizioni delle lavoratrici come Miriam, Candy, Patrizia e Cristina, e come tante altre e tanti altri che magari sono all'ascolto. Subito dopo di noi, come sempre, continua la programmazione di Radio Popolare con Live Pop, e intanto noi ci rivedremo il prossimo giovedì. In questo aprile chiaramente ci avviciniamo anche al 25 aprile e al 1 maggio, e anche Uscita di Sicurezza si caratterizzerà in qualche modo per quello che sarà il 25 aprile. Parleremo magari anche di luoghi resistenti, luoghi di lavoro resistenti, e il 1 maggio, visto che sarà caratterizzato proprio sul tema della salute e sicurezza, parleremo anche e continueremo con il nostro racconto. Un caro saluto da Stefano Ruberto, alla prossima!